Bene, riprendiamo in tranche, credo di 20 minuti, queste registrazioni vocali. Dunque, vi invitavo a guardare la prima slide, no, la slide titolo naturalmente, del PowerPoint numerato con il 3 e il 4. È precisamente quella prima slide in cui si fa riferimento a quel fenomeno denominato dagli storici la comunità di agosto. Di che cosa si tratta? Ma diciamo che l'agosto del 1914 in Europa vede verificarsi un fenomeno quantomeno strano, se vogliamo, visto che era stata dichiarata la guerra da molti paesi europei, dalla Francia, Britannia, come abbiamo visto, la Germania, la Russia, l'Austria-Ungheria e quindi i tanti popoli di quell'impero, per non dire dell'impero degli zar, la Serbia stessa. Siamo in un contesto di una crisi di grande portata. Ciò non di meno, molti giovani si sentono fortemente attratti da quanto stava accadendo. Intanto c'è un fenomeno che dobbiamo registrare sul piano politico, il fenomeno che viene definito dell'Unione Sacra. Cosa significa? Significa che i partiti socialisti, segnando il fallimento dell'internazionale comunista e appunto del valore dell'internazionalismo, sono concordi nel sostenere ciascuno il proprio paese nella causa della guerra. Il presidente francese Poincaré, appunto, poté scrivere queste, pronunciare queste parole. Nella guerra che sta per iniziare, la Francia avrà dalla sua parte il diritto, di cui i popoli, non più che gli individui, non saprebbero impunemente disconoscere l'eterna potenza morale. Essa sarà difesa da tutti i suoi figli, la cui unione sacra nulla potrà spezzare e che oggi sono fraternamente riuniti nella stessa indignazione contro l'aggressore e nella stessa fede patriottica. In alto i cuori e viva la Francia! Ecco, vedete, si parla esplicitamente di unione sacra, in cui tutti si sentono fraternamente riuniti e accomunati da una sola fede, che è la fede nella propria patria. Evidentemente, questo riguarda soprattutto il socialismo francese, ma ripeto, fenomeni analoghi di adesione alla causa della guerra si verificano praticamente in tutti i paesi. Diversa sarà la posizione dei socialisti italiani, ma l'Italia per il momento rimane fuori dalla guerra e il 2 agosto dichiara la propria neutralità. Ci soffermeremo su questo nella prossima lezione. E invece, per quanto riguarda una storia che ci è più vicina, va detto che la sezione adriatica del partito operaio, quindi del partito socialista austriaco, siamo a Trieste, e in particolare i giovani del partito, prendono le distanze dal partito stesso. E dissentono dal fatto che il Partito Socialista Operaio Austriaco avesse votato a favore dei crediti di guerra, quindi una piccola frazione che si oppone a quanto avevano deciso i compagni a Vienna. Bene, allora, parlavamo di questo fenomeno detto Comunità di Agosto. Che cosa succede? Succede che in tutte le capitali, in tutte le città europee, altra ad esempio è la situazione che si verifica in campagna, in particolare nelle regioni rurali francesi, dove inizialmente, la guerra viene accolta con stupore e costernazione. Un'anziana bretone ricordava, ecco, la campana che suona a morte per il nostro ragazzo. Quindi c'è chi nelle classi popolari interpretava lo scoppio di quella guerra non con lo stesso entusiasmo di tanti giovani. Perché molti giovani europei pur di diversa nazionalità, mostrano entusiasmo nei confronti del conflitto. Ma ci sarebbero molte cose da dire. Una prima riflessione che va fatta è relativa alla coscienza che i giovani avvertono di sé come di una categoria, cioè si afferma nei diversi contesti sociali la categoria dei giovani come un mondo a sé stante, un mondo portatore di proprie istanze, di propri valori, perché sono per lo più giovani quelli che accolgono lo scoppio del conflitto nell'agosto del 1914 come se si trattasse di un'autentica festa, come se si trattasse di un evento straordinario capace di sottrarli alla quotidianità grigia, un po' meschina, ripetitiva della loro vita. Che cosa agisce? Quali sono i fattori che alimentano tanto entusiasmo? Beh, il primo fattore che occorre ricordare è un fenomeno o delle politiche che erano state attuate nei diversi paesi europei di educazione patriottica. Quel fenomeno che un grande storico come George Mosse ha definito la nazionalizzazione delle masse. Di che cosa si trattava? Si trattava di processi attuati attraverso diversi agenti finalizzati a educare in termini di patriottismo, quando non di nazionalismo, che è il passaggio immediatamente successivo, purtroppo, la propria gente, la propria gioventù. E quali erano questi agenti? Beh, innanzitutto l'educazione scolastica. Nella scuola vengono presentate le rispettive storie nazionali e i grandi personaggi della storia di ciascun paese come grandi esempi e grandi modelli da seguire. Se dovessi ricorrere a un esempio legato al contesto italiano, che è quello che evidentemente conosco meglio, beh, pensate a un libro come il libro Cuore di Edmondo De Amicis. Il libro Cuore di Edmondo De Amicis non è soltanto un libricino che propone modelli allora considerati positivi, bontà, comportamento buono e sano a scuola, da contrapporre a quello del perfido Franti, che è l'alunno cattivo della classe scolastica di cui in qualche modo il libro Cuore racconta la storia. No, non è soltanto questo, è molto di più. Il libro Cuore propone modelli che sono modelli di acceso patriottismo, dalla piccola vedetta lombarda al tamburino sardo, cito così a caso i primi esempi che mi vengono alla mente, e in cui esplicitamente ai propri piccoli lettori De Amicis non esita ad affermare con particolare vigore, anche in maniera molto esplicita, la necessità di aderire all'amore per la patria. C'è un passo del libro Cuore, ed è una lettera che il papà di Enrico Bottini, che è un po' il protagonista del libro, appunto scrive al piccolo Enrico, in cui gli dice una frase di questo tipo, cito a memoria, non ho il libro Cuore sotto gli occhi, ma lui gli dice: guarda, piuttosto che saperti non aver partecipato, esserti sottratto alla guerra, non aver fatto il tuo dovere, preferirei le mille volte vederti ritornare senza una gamba, senza un braccio, sapete, queste cose un po' truculente anche dell'epoca, ma tant'è. E le parole, su questo non dovremmo mai dimenticare il potere straordinario delle parole, e tanto più potere le parole hanno se derivano da una fonte d'autorità come un libro. E lo stesso vale per le lezioni che poteva tenere un insegnante. Proprio in uno dei più bei libri sulla Grande Guerra, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Remarque ricorda i discorsi che venivano fatti dai suoi insegnanti di liceo, che incitavano gli studenti alla guerra, alla preparazione militare. Ecco, sono indici significativi di come la scuola potesse agire sui giovani indirizzandoli appunto ai valori dell'amor di patria. Niente di male, naturalmente, se questi poi non trascendano in ideali guerreschi, bellici e cose di questo genere, come all'epoca purtroppo spesso accadeva. Altri agenti del cosiddetto fenomeno della nazionalizzazione delle masse, vi ricordo che ormai quando parliamo del primo Novecento, degli anni che ci avvicinano allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, possiamo ben parlare di una società di massa in avanzato stato di formazione. E allora ecco che per nazionalizzare le masse, per educarle cioè ai valori della patria, tornano utili molti altri fattori. Beh, uno di questi è la toponomastica, o anzi, meglio dire, l'odonomastica, i nomi delle strade intitolati ai grandi eroi della storia nazionale, e ancora l'arredo urbano, quindi che so, le statue, le lapidi, tutto ciò che era utile a ricordare la storia patria. Per l'Italia, che aveva una giovane storia, naturalmente gli ideali, i nomi e gli eroi che vengono ricordati sono soprattutto negli anni del primo Novecento, negli ultimi decenni dell'Ottocento, quelli legati alle vicende risorgimentali, evidentemente. E accanto a questi, i musei. Ecco che, ad esempio, ancora una volta in Italia sorgono quelle istituzioni, quegli istituti che si chiamano Museo del Risorgimento. E badate bene che i musei del Risorgimento, poi, alla fine della Prima Guerra Mondiale, ma ci pensano già a guerra in corso, avrebbero accolto, come se la storia fosse proseguita dal Risorgimento alla Prima Guerra Mondiale in un flusso ininterrotto di eventi, di valori, di ideali, organizzano degli spazi dedicati a raccogliere cimeli e ricordi della Prima Guerra Mondiale. Bene, quindi questi sono dei fattori che contribuiscono alla nazionalizzazione delle masse. E poi c'è un altro importantissimo, che è la leva militare. Il fatto cioè che i giovani dei diversi paesi europei, altro è il caso della Gran Bretagna, lo sappiamo, la Gran Bretagna aveva un esercito di mestiere, riteneva nel suo splendido isolamento e protetta dalla sua poderosissima flotta natale di non aver bisogno di un grosso esercito di terra. Ecco, ma quindi con l'eccezione della Gran Bretagna, la leva militare, quindi il fatto che ogni anno decine di migliaia di giovani italiani o francesi o tedeschi o quant'altro venissero arruolati e rimanessero sotto le armi per 2 o 3 anni qualche volta, includeva anche il fatto che queste persone fossero soggette appunto ancora una volta a un percorso di educazione, di formazione in chiave di patriottismo, in chiave patriottica. Quindi questo è un elemento. Un altro elemento, lo vedete dalla slide, è il fatto che quella guerra sembrava porgere a dei giovani, in un momento di incertezza, di inquietudine, uno scopo nella propria vita, uno scopo anche alla propria attività. In particolare pensa alla categoria degli intellettuali. Gli intellettuali vedono nel conflitto l'occasione per essere posti a capo delle moltitudini, presso le quali sempre di più facevano difficoltà ad avere udienze, diciamo così. Nella società di massa l'intellettuale smarrisce il suo ruolo, non ha più un rapporto immediato con il pubblico, che è diventato una massa spesso indistinta e irraggiungibile, ma attraverso la guerra questo sarebbe potuto essere trasformato. E parlando del caso italiano, la prossima volta avremo modo di analizzare meglio questo fenomeno. Ecco, e poi c'è l'amore per l'avventura. Se non ci fossimo trovati in questa situazione piuttosto complicata, avremmo condiviso nel corso del nostro seminario la visione di un film che da questo punto di vista è davvero ben riuscito. e mi riferisco a un film di Peter Weir, famosissimo regista australiano, intitolato Gallipoli, gli anni spezzati, dal quale traspare con molta chiarezza, è ricostruito molto bene questo fenomeno, come i due protagonisti, ma anche molti dei loro amici, del film vivano l'arruolamento e l'esperienza della guerra senza avere la minima contezza di ciò che la guerra effettivamente fosse, come una grande avventura, qualche volta una grande avventura che aveva la dimensione dell'avventura sportiva anche, dell'esplorazione di mondi che altrimenti non avrebbero mai visto, mai conosciuto, quindi la scoperta del mondo attraverso la guerra. Sembra strano per noi, ma è così. Dovete anche pensare che all'epoca la maggior parte delle persone non si muovevano con la facilità con cui noi oggi ci muoviamo. E quindi c'è anche una componente di, diciamo, avventura, di viaggio in quell'esperienza bellica. Quindi l'amore per l'avventura. Non a caso nel film, in una scena molto bella, uno dei protagonisti legge a dei bambini, e uno dei protagonisti legge anche lui, un libro di Kipling, il padre della letteratura coloniale inglese, ma anche di tanti fantastici romanzi d'avventura che nutrono, educano le giovani generazioni, appunto al senso della ricerca di altri mondi, del lontano e così via dicendo. Ecco che la guerra sembra porgere appunto su un piatto d'argento questa occasione di poter realizzare questi sogni avventurosi, sogni appunto, perché la realtà della guerra sarebbe stata molto ma molto diversa. Poi c'è un altro fenomeno interessante. Se pensiamo alla società europea, di parecchi paesi europei, dell'immediato periodo pre-bellico, e guardiamo ad esse come delle società fortemente industrializzate e come il mondo dell'industria, della tecnologia, della modernità fosse vissuta come fattore spersonalizzante. Provate a pensare a quella che era l'attività di un operaio alla catena di montaggio. Non so se avete presente certe splendide scene di Charlie Chaplin, operaio, quando viene utilizzato come operaio che sperimenta nuovi macchinari che gli consentono di mangiare lavorando. Poi ne esce un disastro, ma è una scena paradossale che ci dice quanto l'alienazione nel mondo del lavoro potesse essere pesante. Ecco, molti allora vedono nella guerra la possibilità di allontanarsi dai ritmi alienanti della fabbrica, ma anche di allontanarsi dal grigiore della vita quotidiana, della vita borghese, del piccolo impiegato, del piccolo commerciante e così via dicendo. Ecco, la ricerca di qualche forma di novità, ma anche di una vita più naturale. Vi dicevo prima, anche l'idea della guerra come attività ludica o attività sportiva. Sembra incredibile che possa essere accaduto questo, eppure questo è accaduto. Vi leggo questa testimonianza, dove si legge: «Non potremo mai, noi, generazione che ha vissuto il 1914, dimenticare quegli ultimi giorni di luglio. Qualcuno potrà forse dimenticare ciò che avvenne in seguito, ma quegli ultimi giorni e quelle ultime notti, la gioia sfrenata che traboccava dal succedersi accelerato degli eventi, sono indimenticabili». E un altro testimone, Magnus Hirschfeld, un sessuologo, uno dei protagonisti del movimento omosessuale di allora, annotava: «Fu un'esplosione di gioia che infuriò per le strade. Ognuno soffriva sotto un insopportabile fardello di cui riuscì a sbarazzarsi allo scoppio della guerra». Quindi una sofferenza, un senso di noia, di affaticamento nella vita quotidiana che nella guerra trova la possibilità di un rinnovamento, di una vita diversa appunto, di una vita che potesse in qualche modo ritornare anche a uno stato di natura. Trovate queste ultime due citazioni, una appunto di Magnus Hirschfeld e l'altra di Gertrud Bäumer, alla pagina, alla slide numero 3. Ma vi inviterei adesso ad abbandonare per un attimo il PowerPoint e a prendere in mano l'altro documento che vi ho fornito, cioè quel testo di Stefan Zweig, che vi leggo. Laddove si Zweig, in quel bellissimo libro che è Il mondo di ieri, scriveva: e malgrado tutto, l'odio e l'orrore per la guerra, non vorrei cancellare quelle giornate della mia vita. Centinaia di migliaia di persone sentivano allora, come non mai, quel che esse avrebbero dovuto sentire in pace, di appartenere cioè ad una grande unità. Una città di 2 milioni di abitanti, un paese di quasi 50 milioni, capirono in quell'ora di partecipare alla storia del mondo, di vivere un istante unico, nel quale ciascun individuo era chiamato a gettare nella grande massa ardente il suo piccolo io e meschino, per purificarsi da ogni egoismo. Tutte le differenze di classe, di lingua, di religione, erano in quel momento grandioso sommerse dalla grande corrente della fraternità. Estranei si rivolgevano amichevolmente la parola per la strada. Gente che si era evitata per anni si porgeva la mano. Dovunque non si vedevano che volti fervidamente animati. Ciascun individuo assisteva ad un ampliamento del proprio io. Non era cioè più una persona isolata, ma si sapeva inserito in una massa, faceva parte del popolo. E la sua persona trascurabile aveva acquisito una ragion d'essere. Il piccolo impiegato postale, avvezzo a smistar lettere da mattina a sera, dal lunedì al sabato, lo scrivano, il ciabattino, tutti, vedevano d'un tratto una nuova possibilità romantica nella loro esistenza. Ognuno poteva diventare eroe, e già chiunque portasse un uniforme era in anticipo festeggiato dalle donne e salutato da chi non partiva con quel romantico nome. Tutti riconoscevano la forza ignota che li sollevava sulla monotonia quotidiana, persino il dolore delle madri, l'angoscia delle mogli, in quelle ore del primo entusiasmo, si vergognavano di rivelarsi con troppa naturalezza. Ma forse, in quell'ebbrezza, operava anche una forza più profonda e misteriosa. L'ondata possente si era scagliata così improvvisa sull'umanità da sconvolgerne la superficie e sommuovere gli oscuri istinti incoscienti della belva uomo, quella che Freud, con acuta visione, chiamò il disgusto della civiltà, il desiderio cioè di erompere dal mondo borghese delle leggi e dei paragrafi per dar sfogo ai più remoti istinti del sangue. Forse anche queste forze oscure cooperarono alla selvaggia ubriacatura di quei giorni in cui tutto si confondeva: spirito di sacrificio ed alcol, smania d'avventura e fede purissima, antico fascino delle bandiere e retorica patriottica, in questa paurosa follia di milioni, indescrivibile a parole, che conferì per un istante uno slancio quasi suggestivo al più grande delitto del tempo nostro. È un testo veramente emblematico, questo di Stefan Zweig, dove, vedete, troviamo una serie di contrapposizioni, di coppie antinomiche, laddove, ad esempio, si contrappone il termine centinaia di migliaia di persone al termine massa indistinta. Parliamo di persone, non più di gente che si confonde nell'altra gente. Persone che sono per un attimo convinte di appartenere ad una grande unità, quindi un senso di unione, di unità, di affratellamento, qualche cosa che mai era stato avvertito in pace. Una fraternità è un senso di fraternità che Zweig contrappone a termini come differenze di classe, di lingua, di religione. E poi altre parole chiave: istante unico, quello dell'agosto 1914. Un termine emblematico, la purificazione dell'egoismo. Pensate che bello sarebbe mondarci dell'egoismo non perché andiamo a fare una guerra, ma perché costruiamo la pace, perché siamo capaci di accogliere. Ma così purtroppo non accadde, anche per quei fattori che vi dicevo prima, no? Quel sottofondo patriottico costruito attraverso il processo di nazionalizzazione delle masse. Masse appunto in cui non ci si sente più estranei, non più individui isolati, ma popolo. Beh, non si può non riflettere su quello che sta accadendo anche in questi giorni, se proprio vogliamo fare un po' di storia del tempo presente, no? Il fatto che ciascuno di noi vive isolato nella propria casa, ma che, almeno io credo e spero, avverta un'appartenenza a un insieme, questa volta sì unito dalla difficoltà, non dalla guerra. E poi appunto la guerra come possibilità romantica, la possibilità di diventare un eroe, il fatto di indossare un uniforme e solo per questo di essere festeggiato, di attrarre soprattutto gli sguardi femminili su di sé. Un fatto di sentirsi sollevati dalla monotonia quotidiana, la smania di avventura, la fede purissima, il fascino delle bandiere. Ecco, queste sono alcune delle parole che vengono utilizzate da Stefan Zweig e che molto ci dicono appunto su ciò che possiamo intendere per comunità d'agosto. Nella slide successiva ho messo a vostra disposizione un altro testo. È un testo di uno scrittore e filosofo tedesco, dalle posizioni alquanto ambigue a dir la verità, che si chiama Ernst Jünger, che tra le varie cose è autore di più libri sulla Prima Guerra Mondiale, ma quello più importante si intitola Tempeste d'acciaio, Stahlgewitter in tedesco, se mi ricordo bene, un libro apparso nel 1922. Ecco che questo libro testimonia molto bene, lo trovate qui sulla slide questo testo, in Germania vi fosse una continuità ideale tra quelli che erano stati i movimenti giovanili tedeschi, animati da spirito comunitario, penso soprattutto alle confraternite studentesche, e lo spirito del 1914, di quella comunità dell'agosto del 14. Per molti intellettuali tedeschi, infatti, la guerra significò ancora una volta la rottura con il mondo borghese del profitto, degli agi, della sicurezza. Forse qualcuno di voi ricorderà dalla prima lezione, appunto, ancora una volta Stefan Zweig, la frattura tra l'epoca d'oro della sicurezza, prima della Prima Guerra Mondiale, e quanto la Prima Guerra Mondiale aveva generato, solo che qui la, tra virgolette, sicurezza viene vista come un fattore negativo. E tra l'altro, per quei giovani tedeschi, il passaggio fu quello dell'identificazione della società borghese degli agi con la mercantile, Gran Bretagna, Inghilterra. Ecco. Leggiamo rapidamente anche questo testo. Scriveva Jünger: avevamo abbandonato aule universitarie, banchi di scuola, officine. Erano bastate poche settimane di istruzione per unirci così saldamente da diventare un solo corpo entusiasmato. Vedete che ritornano anche alcuni dei concetti espressi da Zweig. Cresciuti in un secolo di sicurezza e di certezze, sentivamo tutti la nostalgia dell'insolito, del grande pericolo. Ecco qua, ancora una volta, quanto osservavamo poco fa sul tema dell'avventura. Allora smaniavamo per la guerra. Eravamo partiti sotto una pioggia di fiori, ebri di rose e di sangue. Non vi era alcun dubbio che sarebbe stata la guerra ad apportarci quella cosa grande, forte, memorabile che tanto sospiravamo. Essa ci appariva un'azione virile, una divertente scaramuccia su prati fioriti, bagnati dalla rossa rugiada del sangue. Non v'è morte più bella al mondo. Dio, quanta brama di lasciare casa nostra, di partecipare a tutti i costi. Vedete i frutti di un'insana educazione? La brama di guerra, smaniavamo per la guerra. prati fioriti bagnati dalla rossa rugiada del sangue. Non vi è morte più ella al mondo. E già, perché c'è un ideale transnazionale cui moltissimi giovani, in questo caso colti della buona borghesia europea, britannici come tedeschi, che so, austriaci come francesi e poi italiani condividevano. E questo ideale si riassume in un motto antichissimo, un motto di Orazio, in realtà mutuato da lui dalla poesia greca: Dulce et decorum est pro patria mori. E cosa dolce ed onorevole morire per la patria. Beh, questo ideale della morte per la patria non è vissuto da questi giovani come mera frase ridondante e un po' di retorica patriottica, ma è vissuta con animo autentico, anche con animo puro, sciaguratamente. E purtroppo per loro questo ideale e questo verso si tramutò in una morte atroce, in una morte atroce sul campo. Ecco. Purtroppo la guerra del 1914 fu ben altra cosa da quella che ci si sarebbe attesi e che molti, moltissimi giovani si attendevano. E l'immagine della guerra tradizionale, convenzionale, anche un po' romantica, se volete, si rivelò qualche cosa di estremamente diverso. Chiedo scusa, nella slide 5 del PowerPoint trovate proprio su due colonne i termini antitetici presenti nel brano di Inger. Bene. Ben presto, infatti, come ha scritto Eric Lied nel suo bellissimo libro e tra quelli che vi ho indicato, se posso darvi un piccolo consiglio, una piccola indicazione. Non ho alcun interesse in merito, naturalmente, ma oggi mi è arrivata una mail dalla libreria Ubik di Trieste che fa un servizio di recapito a domicilio di libri. Quindi, volendo comprare dei libri, li comprate per telefono o via mail, presumibilmente, e poi ve li possono consegnare a casa. Ecco. Ecco qua, scusate l'attimo di... non è una pubblicità, ma è semplicemente un'indicazione. Molto probabilmente, mi scuso con tutti gli altri librai, tanti altri librai cercano di fare questo servizio utile e importante per tutti noi. Ecco, dicevamo, Eric Lied che scrive: L'esperienza di guerra sarebbe ben presto apparsa come disillusione in tutti coloro che vi avevano creduto, come possibilità di fuga dal meccanismo schiaccianime della moderna società tecnologica. La guerra finì per esprimere con accuratezza letale precisamente quegli stessi problemi del moderno che tanti avevano creduto risolti in agosto, quindi in quell'esplosione di gioia molto irrazionale. Ecco, per chi è riuscito a seguire la prima lezione, forse qualcuno ricorderà, ma potete ritrovare questi concetti nelle slide in Moodle, della primissima lezione appunto, la Grande Guerra come prima guerra della modernità, che significa però anche prima guerra in cui milioni di persone per la prima volta si approcciano ed esperiscono la modernità. E milioni di persone non avevano mai preso un treno, cosa che invece fanno per raggiungere il fronte, né tantomeno erano saliti su quelle macchine scoppiettanti, i primi camion, per il trasporto appunto dalla retrovia alle linee di combattimento o per gli spostamenti delle truppe più agili. Pensate appunto agli aeroplani, alla modernità di tante armi. Ecco, questo è il problema. Il problema è che quella modernità da cui avevano creduto di essersi liberati si rovescia su di loro sotto forma di armi letali, terribili, di sterminio di massa, pensate ad esempio all'utilizzo dei gas nel corso della Prima Guerra Mondiale. Dunque, essendo in guerra, anche per un desueto ma romantico senso dell'onore, ce lo ricorda anche Vera Brittain, in quel bellissimo libro che credo e spero di avervi consigliato, apro la parentesi, dal libro di Vera Brittain, Generazione Perduta, o Testament of Youth, è stato tratto anche davvero un bellissimo film, che vi invito senz'altro a cercare e a vedere, ecco. E a testimonianza di questo, proprio il fidanzato di Vera Brittain, che sarebbe morto nel conflitto, così come il fratello e così come tanti amici della loro cerchia amicale, le scriveva, quando quasi tutti quelli che conosco stanno partendo, o sono già partiti, posso pensare a tutto questo senza provare rabbia e vergogna? Non si poteva non partire. L'amico tuo partiva, e tu che facevi? Rimanevi a casa? Ti saresti vergognato per tutta la vita di non aver fatto come lui. E così si parte, e tanti partono. E tanti, perché insisto su questo, partono non perché coscritti, non perché richiamati alle armi dai meccanismi della mobilitazione di massa, ma partono volontari, si arruolano volontariamente. Così i giovani studenti tedeschi, così tantissimi giovani britannici, studenti, operai, impiegati, tutti attratti da quella grande, spaventosa avventura. Un'avventura in cui la modernità si confonde visibilmente con la tradizione. Passiamo alla slide numero 6. Ecco, nell'immagine che spero abbiate sotto gli occhi, si vede un soldato francese, un fante francese, quelli che di lì a poco sarebbero stati chiamati i poilus, i pelosi, no? Perché non si facevano la barba in trincea, no? Ecco, questo soldato indossa il képi rosso e i pantaloni rossi della guerra franco-prussiana, una guerra di 44 anni prima. Ancora non sono state adottate da parte di quell'esercito le misure atte a mimetizzarsi con il terreno circostante. E questo è molto significativo, è un po' emblematico di come si fosse andati a quella guerra. I francesi con questi uniformi, i tedeschi con il loro caratteristico elmetto, il Pickelhübe, con quel chiodo in testa, ma che non era molto efficace per proteggersi, era ancora del tutto simile a quello utilizzato ancora una volta nella guerra franco-prussiana. Gli inglesi ancora senza elmetto, praticamente tutti gli eserciti affrontano il conflitto nei primi anni di guerra senza questa dotazione individuale, per utilizzare un termine oggi purtroppo drammaticamente di moda. Ecco, in quella guerra si confondono elementi, diciamo, della tradizione, in questo caso della tradizione militare, ma questo vale in senso lato, come vedremo nel nostro percorso, con la modernità, appunto. Il fatto che indossassero questi uniformi non significa però che non fossero severe le loro condizioni. Scrive John Keegan, grande storico militare, a cui abbiamo fatto insieme più volte riferimento. In qualsiasi modo fossero vestiti, i fanti di tutti gli eserciti erano oberati dal grande peso dell'equipaggiamento. Un fucile raggiungeva i 4,5 kg, la baionetta, la pala per scavare trincee, le scatole di munizioni pesavano intorno ai 5. Poi c'erano la borraccia per l'acqua, un grande involto contenente calze e magliette di riserva, uno zaino con razioni di sopravvivenza e l'abbigliamento tattico. Ecco il bagaglio comune. Nessun fante marciava comunque con un bagaglio inferiore ai 25 kg, che dovevano essere trasportati per chilometri e chilometri. 30 al giorno era la media preventivata, calzando stivali chiodati, rigidi e rozzi. Quindi questo ci dice immediatamente come quella guerra comportasse condizioni di vita veramente molto severe, anche in queste sue prime fasi, che furono le fasi di una guerra ancora di movimento, non ancora di posizione, si trasformerà progressivamente in guerra di posizione. Allora, cerchiamo di vederne alcuni aspetti, diciamo, militari, e andiamo sul fronte occidentale. Quindi, quando mi riferisco al fronte occidentale, la slide numero 7, mi riferisco alla linea di combattimento che separa appunto le armate tedesche da quelle francese e britannica. Bene, vi ricordate che il piano elaborato dal generale Schlieffen prevedeva che fosse necessario in un certo numero di giorni raggiungere Parigi e mettere KO la Francia per poter distogliere buona parte di quelle truppe e inviarle sul fronte orientale, quindi indirizzarle contro i russi, i cui tempi di mobilitazione, per evidenti ragioni geografiche di distanze enormi dell'impero degli zar, avrebbero impiegato appunto tempi molto lunghi per raggiungere in numero sufficiente per far fronte agli avversari, appunto i fronti di combattimenti contro la Germania e contro l'Austria-Ungheria. Per raggiungere Parigi i tedeschi devono però, piccolo particolare, passare attraverso il Belgio, e per questo devono affrontare alcune fortezze, tra le quali due tra le fortezze più moderne in Europa, quella di Liegi e quella di Namur, e altre fortezze sui fiumi belgi che ne rallentarono la marcia. A proposito di modernità, le acciaierie Krupp provvedono l'esercito germanico di un prototipo di 420 mm. Parliamo di un pezzo d'artiglieria, un mostro evidentemente, capace di penetrare nel cemento armato delle fortezze belghe. E contemporaneamente un'altra azienda, se vi dico Skoda, evidentemente qualcosa vi viene alla mente, però in questo caso non parliamo di automobili, ma ancora una volta parliamo di cannoni. La Skoda, appunto, e quindi una impresa austriaca, in questo caso austro-ungarica, stava lavorando a un modello da 305 mm. L'obice Krupp, a cui facevo riferimento prima, andava addirittura trasportato per ferrovia e utilizzato niente meno che su dei binari. Va ricordato che l'avanzata tedesca in Belgio fu particolarmente brutale, e a proposito di quel discorso che avevamo fatto sempre nella prima lezione di coinvolgimento della popolazione civile, non mancarono, anzi, l'avanzata in Belgio fu costellata da atti di violenza sui civili. Si ha notizia di 211 morti tra i civili ad Andan, a Tamin 384, a Dinan 612, compresi donne e bambini. E qui gioca la propaganda, perché questi atti certamente barbarici, compiuti, perpetrati dall'esercito tedesco sui civili belgi, alimentano naturalmente il mito dei barbari, degli eterni barbari, dei tedeschi violenti, soldati brutali, animaleschi e così via dicendo. La propaganda lavora proprio su questi elementi e alimenta l'idea di un nemico che viene sottratto dalle sue caratteristiche umane per essere piuttosto appunto paragonato a un animale, quando non a un demonio. Pensate che la propaganda francese sostiene che i soldati tedeschi soffrivano di un particolare disturbo della sudorazione, per cui emanavano degli odori assolutamente insopportabili, attribuendo tout court questa caratteristica all'intero popolo tedesco. Ma questa è l'azione della propaganda, e naturalmente la propaganda è reciproca, non naturalmente, quindi questa agisce in tutti i paesi in guerra, e anche questo è uno dei fattori che fanno della grande guerra non solo una guerra particolarmente in linea con la modernità, con l'attenzione alla società di massa, all'idea di un'opinione pubblica da plasmare, ma anche con quell'idea di guerra totale cui abbiamo fatto riferimento, per cui si parlerà di fronte interno. Ogni paese in guerra diventa anch'esso un fronte in cui combattere, in questo caso, la buona battaglia della propaganda. Ci sono anche altre ragioni per cui questo termine viene utilizzato, ma per adesso facciamo riferimento a queste. Altri atti particolarmente esecrabili compiuti dall'esercito tedesco, ad esempio a Lovanio, città di un'antichissima sede di un'antichissima università, viene ridotta in cenere l'antica biblioteca, 230.000 libri. Vengono rasi al suolo 1.100 edifici, sono uccisi 209 altri civili, mentre 42.000 abitanti vengono evacuati con la forza. Ecco l'allontanamento forzato, lo spostamento forzato delle popolazioni, che fanno appunto della Grande Guerra la capostipite di fenomeni di spostamento forzato della popolazione che avrebbero caratterizzato l'Europa del XX secolo e oggi, come sapete, purtroppo caratterizza lo scenario in questo momento africano e medio orientale, con le conseguenze terribili e drammatiche per quelle popolazioni che noi sappiamo e la reazione non sempre condivisibile, direi, da parte dell'Europa, ma anche da parte di tanti nostri connazionali. Cade quindi in forza di questa prorompente avanzata tedesca sostenuta dalla tecnologia, cade anche la città di Liegi e dopo 3 giorni di bombardamento cade anche la fortezza, benché modernissima, di Namur. Qual è da parte sua la risposta francese? Il comandante supremo, il generale Joffre, tenendo presente che il suo piano 17, ricordate, prevedeva soprattutto una serie di attacchi frontali, lancia in avanti le sue 5 armate suddivise in 2 gruppi. La meta di Joffre, quindi dell'esercito francese, è la linea del fiume Saar e il territorio circostante fino al Reno, quindi una guerra offensiva, e la cosiddetta battaglia delle frontiere, che però si conclude con un sostanziale insuccesso dei francesi che si vedono costretti a ritirarsi su posizioni protette dietro la Mosa, dietro Amiens. Qual è il punto della situazione alla 3ª settimana di guerra? I tedeschi avevano riportato delle significative vittorie. Quando le operazioni si concentrano alla frontiera con il Belgio, si svolge una terribile battaglia causa di una disfatta francese, che è la battaglia della Sambre, quella che però gli inglesi chiamano battaglia di Mons. Adesso vi spiegherò perché ricordiamo questo avvenimento. Ecco qua. Perché a questa ritirata britannica da Mons viene legato un avvenimento, la diapositiva numero 8, relativo all'apparizione